News, settimanale di attualità a cura di Radio Charlotte.
Buongiorno a tutte, tutti e tutto e bentrovati a questa seconda puntata di Friday I'm in News, il settimanale di approfondimento di attualità di Radio Sherwood, in onda tutti i venerdì dalle 15 alle 15.30 su Radio Sherwood e Gemini Network. Io sono Luisa e qui con me c'è Antonio.
E grazie Luisa, facciamo un sommario delle principali notizie che affronteremo. C'è la questione dei rincari delle bollette, un aggiornamento sulla condizione dei campi profughi in Libia, sulle mobilitazioni studentesche e tanti altri argomenti di cronaca nazionale e internazionale. Partiamo subito con il primo argomento, la questione dei rincari delle bollette. Dopo un primo aumento dei prezzi dell'energia che c'è stato la scorsa estate, a gennaio sono scattati nuovi e forti rincari delle tariffe di luce e gas. Rincari che si sono immediatamente riversati sulle bollette che rispetto a quelle dell'anno precedente sono aumentate in media del 40%. L'origine di questi aumenti va ricercata in svariate cause, in primis legate ai cosiddetti costi della transizione energetica che lo stesso ministro Cingolani imputava qualche mese fa addirittura alle battaglie ambientaliste, in una mirabile operazione di mistificazione della realtà. A questo si somma la crisi geopolitica tra Russia e Ucraina, di cui abbiamo avuto la scorsa settimana un bel approfondimento, che è legata anche al grande gasdotto Nord Stream 2, che attraverserà le zone economiche esclusive di 5 paesi: Russia, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, e permetterà alla Russia di raddoppiare i volumi di gas trasportati, arrivando a 110 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il tutto si inserisce anche nella scelta del Consiglio d'Europa di inserire ufficialmente gas e nucleare come fonti rinnovabili, cosa che sta già creando una speculazione finanziaria proprio sul gas, che tenderà ad aumentare ulteriormente il prezzo di mercato nei prossimi mesi.
Tardano ad arrivare misure governative in grado quantomeno di alleviare la sofferenza sociale determinata da questi rincari. Se è vero infatti che sono sul tavolo circa 4 miliardi di euro di aiuti alle famiglie, è vero anche che il Consiglio dei Ministri ha già deciso che i bonus verranno decurtati da altre spese pubbliche già previste e non verranno invece stanziate risorse economiche aggiuntive.
E passiamo alla questione dei campi profughi in Libia. Le dichiarazioni di Papa Francesco, ospite domenica scorsa alla trasmissione Che Tempo Che Fa, hanno riacceso i riflettori sui lager libici in cui sono detenuti i migranti, cosa che da anni viene denunciata dalle realtà antirazziste e da tante associazioni umanitarie. Nonostante i continui e ben documentati abusi perpetrati nell'impunità per oltre un decennio di stati e istituzioni europee, continuano questi a fornire un supporto materiale e perseguire politiche migratorie che permettono poi ai guardacoste libici di intercettare uomini, donne e bambini che cercano di scappare alla ricerca di salvezza attraverso il Mar Mediterraneo. Poi ovviamente ne consentono il ritorno forzato in Libia, dove vengono trasferiti per essere sottoposti a detenzione illegittima e affrontano ulteriori cicli di violazione dei diritti umani.
Da alcuni mesi i rifugiati si sono auto-organizzati in un movimento denominato Refugees in Libia, che ha fatto numerose proteste, represse però nel sangue dalle autorità locali, sempre accompagnate dal silenzio delle istituzioni e dei media europei. La repressione più violenta è avvenuta lo scorso 10 gennaio, quando le autorità libiche e gruppi armati hanno sferrato un violentissimo attacco armato contro centinaia di migranti che stazionavano nel piazzale antistante la sede dell'UNHCR, chiedendo un umano trattamento nel rispetto dei diritti umani. Nonostante ciò, lo scorso 4 febbraio i prigionieri del campo di Ain Zara, dove molte persone sono state portate dopo l'attacco delle milizie, hanno manifestato per le condizioni indecenti in cui sono costretti a vivere in occasione della visita di alcuni ufficiali.
E passiamo adesso alla cronaca nazionale, veniamo a quanto accaduto allo storico torinese Eric Gobetti a Verona. Gobetti, lo ricordiamo, è tra i migliori studiosi del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della storia della Jugoslavia che si trovano in circolazione, e ha davvero qualcosa di raccapricciante quello che è avvenuto a Verona, perché Gobetti era stato invitato all'incontro Il confine orientale e le foibe, promosso dalla rete Scuola e Territorio Educare Insieme di Verona, e la conferenza era prevista proprio per ieri, giorno del ricordo, 10 febbraio 2022, sarebbe dovuta andare in diretta web con diverse scuole superiori. La notizia dell'incontro ha scatenato subito le ire dell'estrema destra locale, con Casa Pound che ha iniziato a diffamare Eric Gobetti definendolo sociopatico e disturbato e ha minacciato di impedire l'incontro.
Negli stessi giorni il comune autorizzava anche una manifestazione di Veneto Fronte Skinheads. Non solo, lo stesso sindaco di Fratelli d'Italia si schierava apertamente protestando contro la partecipazione dello storico all'evento. Su pressioni del sindaco e della giunta per controbilanciare l'intervento di Gobetti, la dirigente scolastica ha proposto di coinvolgere altri tre relatori: l'assessora comunale alla cultura Francesca Briani di Fratelli d'Italia, il professore di storia e filosofia del liceo classico agli Angeli Riccardo Mauroner e il giornalista Fausto Miloslavo, noto per le sue posizioni di destra e autore di svariati articoli diffamatori contro Gobetti pubblicati per il giornale. Proprio la partecipazione di Miloslavo, che lo stesso Gobetti definisce noto per le sue posizioni radicali, nonché protagonista di campagne denigratorie nei confronti degli studiosi, suggerisce allo storico torinese di declinare l'invito, che in un post su Facebook ha spiegato le ragioni di questa decisione, rivolgendosi direttamente a studenti e studentesse.
E rimaniamo a Verona, dove c'è stata una aggressione di matrice neofascista nel quartiere di Veronetta, avvenuta poco dopo la mezzanotte di lunedì 7 febbraio. Un uomo è stato violentemente colpito al viso e al corpo da tre persone, riportando fratture multiple al naso e contusioni con prognosi di 30 giorni. L'uomo di 50 anni si trovava per strada nella zona di un istituto scolastico sul quale erano stati affissi degli striscioni e dei manifesti sulle foibe firmati da Blocco Studentesco, che è l'organizzazione giovanile affiliata a Casa Pound. Una residente della zona stava cercando di staccare i manifesti dal muro, attirando l'attenzione di tre neofascisti che si sono poi avvicinati a lei, minacciandola verbalmente. L'uomo, vista la situazione, che era potenzialmente molto pericolosa, si è avvicinato a sua volta e a questo punto i tre neofascisti si sono scagliati direttamente contro di lui, prendendolo a pugni, facendolo cadere a terra, ferendolo, e subito dopo sono scappati.
Rimaniamo sulle notizie nazionali. È cominciato infatti il processo per ciò che avvenne il 27 luglio 2019 alla caserma dei Carabinieri di Via Selci a Roma. Gabriel Natale Jort, il giovane americano che era stato arrestato insieme al suo amico Finnegan Lee Elder per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cercelli Rega, fu fotografato e ripreso in un video mentre era ammanettato e bendato. Il processo per il bendaggio è una diramazione del processo principale, al termine del quale il 5 maggio scorso i due sono stati condannati all'ergastolo. Il carabiniere Fabio Manganaro, individuato dalla Procura di Roma come colui che bendò il giovane fermato, è accusato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Uno dei due legali dei due giovani, Petrelli, ha ricordato che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, organismo del Consiglio d'Europa, ha condannato la pratica del blindfolding, ovvero il bendaggio, in quanto trattamento inumano e degradante. Il processo d'appello è iniziato ieri 10 febbraio.
E passiamo adesso a Catania con la questione dei licenziamenti di Pfizer. L'azienda ha comunicato a 130 dipendenti la procedura di licenziamento collettivo. L'azienda nega di voler dismettere lo stabilimento e assicura che Catania continuerà a essere parte integrante della rete globale di protezione e fornitura di Pfizer. C'è da dire che lo stabilimento non produce prodotti, componenti o preparati che servono per i vaccini contro il Covid, ma farmaci iniettabili a base di penicillina e per uso ospedaliero. Sta di fatto che comunque è un'azienda che a livello globale ha fatto tantissimi profitti in questi 2 anni e quindi la notizia di 100 dipendenti che sono stati licenziati ci lascia alquanto sconcertati.
È stata diffusa una petizione contro il simbolo Schwa. Primo firmatario dell'iniziativa, il docente ed esperto di linguistica Massimo Arcangeli, che ha parlato di pericolosa deriva in seguito all'uso dei simboli Schwa e Schwa lungo in 6 verbali della procedura di abilitazione scientifica per accedere alla carica di docente universitario. Per Arcangeli, supportato da nomi ben noti nell'ambiente accademico e culturale come i linguisti Seriani e Marazzini, il filosofo Massimo Cacciari e il professore Alessandro Barbero, si tratta di incompetenti in materia che vorrebbero imporre la loro legge su un'intera comunità di parlanti e scriventi, senza tener conto di chi soffre di dislessia e di altre patologie neuroatipiche. Il simbolo Schwa rimane una soluzione imperfetta, ma è comunque attualmente uno degli escamotage più utili per mettere in discussione i rapporti di forza e discriminazione che la lingua riflette.
E passiamo adesso alla cronaca internazionale. Il 23-24 gennaio del 2022 è stato rovesciato in Burkina Faso il governo presieduto da Roch Kabore, da una parte di una frangia dell'esercito. Tutto iniziato con l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco davanti alla residenza presidenziale nella capitale Ouagadougou, e questa esplosione ha riguardato anche diverse caserme militari in giro per la città. Subito dopo i soldati ammutinati hanno preso il controllo della base militare principale che si trova nella capitale. Poche ore dopo diversi organi di informazione hanno riferito che Kabore era stato arrestato ed era detenuto appunto in questa caserma militare. Nel pomeriggio del 24 i militari avevano già preso il controllo del quartier generale di Radio Television di Burkina, che è l'emittente radio televisiva gestita dallo Stato, e anche la sede del partito di Kabore era stata incendiata e saccheggiata dai manifestanti pro-golpisti. Come si legge in un articolo di Ramane Idrissa, che è stato tradotto per globalproject.info da Marco Miotto, quello in Burkina Faso è l'ennesimo golpe militare in Africa nell'ultimo anno e mezzo e viene definito un golpe di sconfitta, le cui origini risiedono appunto nella sconfitta di fatto che ha avuto lo Stato nella sua guerra contro le formazioni jihadiste e nella crisi del sistema generale di difesa che da questo ne è conseguita.
Veniamo ora al Nord America. Infatti le proteste che sono in corso da quasi 2 settimane a Ottawa, capitale del Canada, stanno ispirando manifestazioni simili negli USA, in Australia e anche in Europa. Sono iniziate a partire da camionisti locali contro le restrizioni introdotte dal governo per contenere i contagi e stanno riscuotendo molto seguito sia online che da personaggi di estrema destra come l'ex presidente Trump. I manifestanti si sono dati appuntamento a Ottawa, dove hanno interrotto il traffico, sono entrati senza mascherina negli edifici pubblici, hanno continuato a suonare i clacson nel cuore della notte. Sono già molti i canali Telegram aperti per organizzare le proteste in Europa, ad esempio in Francia, dove sono attesi disordini già a partire da questo weekend.
E andiamo su un aggiornamento, andiamo velocemente su queste ultime notizie perché abbiamo in collegamento 2 studentesse nella parte di approfondimento che oggi dedicheremo alle mobilitazioni studentesche. Abbiamo una studentessa, poi le presenteremo, del Movimento La Lupa di Roma, che si chiama Siria, e Stella del Coordinamento Studenti Medi di Padova, che tra l'altro oggi stamattina ha fatto una mobilitazione. Passiamo quindi all'ultima parte della cronaca internazionale. Aggiornamenti sulla questione Russia-Ucraina. Giovedì la Russia ha iniziato delle esercitazioni militari anche in Bielorussia, il paese alleato del Cremlino e posizionato a nord dell'Ucraina. Nonostante l'avvio delle esercitazioni, la Russia dà spazio comunque alle soluzioni diplomatiche. e l'ambasciatore russo in Unione Europea ha affermato che la Russia non ha intenzione di invadere alcun paese, ma si regolerà in base all'entità della minaccia che percepirà da parte di NATO e Ucraina. Proprio stamattina, in una intervista alla NBC, il presidente statunitense Biden ha detto che i cittadini americani che si trovano in Ucraina devono immediatamente lasciare il paese.
E veniamo all'ultima notizia. Il governo spagnolo ha approvato l'aumento del salario minimo a 1.000 euro. L'accordo è stato firmato tra il governo Sanchez e i due principali sindacati del paese. La ministra del lavoro, Yolanda Díaz, ha dichiarato: «Lungi da tutto ciò che è stato detto, l'aumento del salario minimo è stato molto positivo per il nostro paese e per l'economia. Una politica dei redditi diversa è ciò che ci rende migliori oggi rispetto ai tempi precedenti». La Spagna, al contrario dell'Italia, è tra i 21 paesi dell'Unione Europea ad avere un salario minimo nazionale.
E passiamo quindi alla parte dell'approfondimento. Chiediamo in regia se sono pronte. Intanto salutiamo Siria e Stella.
Ciao.
E prima di farvi una domanda, c'è però una dichiarazione della ministra Lamorgese che volevamo commentare, magari la commentiamo insieme.
Sì, infatti la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, in un'audizione al Senato in cui si è discusso degli avvenimenti delle scorse settimane per quanto riguarda le lotte studentesche, non ha riconosciuto le responsabilità politiche sulla gestione delle piazze dove gli studenti protestavano, tra le altre cose, contro l'alternanza scuola-lavoro. Lamorgese ha difeso a spada tratta gli agenti violenti, scaricando le colpe sui ragazzi, parlando di infiltrati nei cortei provenienti anche da centri sociali. Inoltre, altra notizia, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi si è rifiutato nei giorni scorsi di ridiscutere le prove di maturità, dopo aver ribadito che l'alternanza scuola-lavoro non si abolirà, anzi che è necessario potenziarla.
E quindi veniamo a un po' di temi caldi che ci sono. Intanto risalutiamo Siria e Stella. Siete entrambe reduci da un'assemblea nazionale molto, molto importante, dove gli scorsi 5 e 6 febbraio a Roma, quindi oltre 300 studenti e studentesse hanno partecipato a questa assemblea, e chiediamo a entrambe una valutazione anche sulle prospettive e sulle scadenze. Quindi partiamo da Siria.
Sì, allora abbiamo chiamato come Movimento Studentesco La Lupa questa assemblea nazionale, che è stato secondo noi un momento di confronto importante, innanzitutto perché non c'era un'assemblea da diversi anni, era probabilmente la prima assemblea nazionale studentesca per la maggior parte di noi che hanno partecipato. È stato appunto un momento essenziale, molto partecipato. Nella prima giornata di racconto delle varie mobilitazioni avvenute durante l'autunno e quest'inverno, e nella seconda invece un momento di costruzione di obiettivi, pratiche e parole d'ordine comuni per portare avanti la nostra mobilitazione anche nella prossima primavera. E i temi più toccati sono stati sicuramente quello dell'alternanza scuola-lavoro dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, e ci siamo schierati contro un sistema scolastico che ci opprime, ci sfrutta e ci uccide. Un altro tema molto importante è stato affrontato in più interventi, è stato quello generazionale e della salute mentale e la riappropriazione degli spazi. Una riappropriazione non solo fisica con i nostri corpi, ma anche una riappropriazione dello spazio pubblico. Abbiamo bisogno, ci siamo detti spesso in assemblea come studenti e studentesse, di occupare lo spazio pubblico attraverso delle pratiche di conflitto, che possono essere anche le occupazioni delle nostre scuole, senza più richiedere solamente, perché secondo noi il tempo delle richieste è finito, adesso è il momento di pretendere, di pretendere delle risposte concrete alle esigenze, alle necessità e ai desideri che gli studenti e le studentesse, scendendo in piazza e occupando le scuole, portano avanti. Siamo usciti dall'Assemblea Nazionale con una proposta di mobilitazione dislocata in ogni città, che si svolgerà il 18 febbraio, il prossimo venerdì, il cui slogan condiviso sarà: contro il vostro modello di scuola, riprendiamoci il presente per conquistare il futuro. e i temi appunto che porteremo in piazza sono molteplici. Innanzitutto una critica a questo sistema scolastico, partendo appunto sicuramente dal tema dell'alternanza scuola-lavoro, come dicevo prima, e dal tema della repressione che a Roma, ma anche nelle altre città, l'abbiamo visto a Milano, a Torino, a Napoli, è stato centrale, e soprattutto dopo le dichiarazioni vergognose della ministra Luciana Lamorgese, della quale chiediamo le dimissioni immediate. E poi ritorna il tema dell'edilizia, degli spazi e della socialità. È stato uno dei temi più toccati nelle occupazioni anche qui a Roma, perché siamo costretti a studiare, a vivere in delle strutture fatiscenti, non adatte all'ambiente scolastico, che cadono a pezzi. Pochi giorni fa è caduta in un istituto tecnico qui a Roma una finestra, si è frantumata in mille pezzi, ha rischiato che rimanessero feriti 3 studenti. E quindi appunto questo tema è sicuramente centrale per noi, così come il tema degli spazi e della socialità, che sono venuti completamente a mancare durante questa pandemia e che vogliamo riprenderci e che con l'occupazione appunto ci siamo ripresi. E poi sicuramente un punto più generale sul protagonismo studentesco. Si parla spesso di giovani, ma i giovani non vengono mai interpellati. Questa volta siamo noi a voler parlare, a voler essere parte attiva della comunità studentesca, a voler prendere le decisioni. Vogliamo che le decisioni vengano prese dal basso, a partire da come verranno investiti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e sicuramente poi ripensare la scuola come un luogo che non sia solo di apprendimento nozionistico e frontale, ma che sia un luogo di cura, di relazione, di confronto, appunto di socialità, come menzionavo già prima, una scuola inclusiva, una scuola aperta il pomeriggio, una scuola che sia transfemminista, un luogo sicuro per tutti e per tutte, dove vengano trattati temi quali l'ambientalismo, l'educazione, la sessualità, l'affettività, ai generi e temi di attualità e politica.
Grazie Siria, hai anche anticipato alcuni temi che avremmo voluto toccare poi. Mi rivolgo ora a Stella e ti chiedo innanzitutto se vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda l'assemblea dello scorso weekend, e poi a proposito proprio di lotte territoriali, il coordinamento studenti medi di Padova è sceso proprio stamattina in piazza, e quindi ti chiedo delle valutazioni a caldo sulla manifestazione di stamattina e sull'assemblea anche, che ne è seguita molto partecipata.
Grazie mille, e spero mi si senta data la connessione un po' precaria. Intanto riprendo lo slancio che diceva Siria rispetto all'Assemblea Nazionale dello scorso weekend. Penso sia stato un momento fondamentale per tutti e tutti noi, anche perché è stato il primo dopo diverso tempo, ma soprattutto è stato un momento di, in qualche modo, speranza collettiva, no? Di avvicinamento di persone di diverse città che mai si sono parlate negli ultimi anni, ma che si sono rese conto di non essere sole dopo questi 2 anni di pandemia, che, come prima descriveva bene, ci hanno completamente isolati, atrofizzati e resi sempre più lontani l'uno dall'altra, sia all'interno delle nostre scuole, ma non solo, data l'assenza oggettiva di spazi aggregativi o giovanili in giro per le città. Quello è stato un momento di confronto in cui tutti gli studenti e le studentesse che hanno provato, nonostante le difficoltà, a mobilitarsi in questi ultimi anni, si sono detti e si sono guardati nelle pupille degli occhi e si sono detti che così non poteva più andare, anche perché è andato di fatto che negli ultimi mesi centinaia di migliaia di studenti in tutta la nazione siano scesi in piazza, e la risposta da una parte è stata soltanto quella repressiva, dall'altra quello il tentativo di far tacere tramite la non rappresentazione all'interno delle comunicazioni mainstream quello che stava avvenendo. Tant'è che è difficile che si sia sentito parlare delle occupazioni romane o delle occupazioni milanesi o torinesi prima dell'assemblea avvenuta lo scorso weekend, ma perché è stata una chiara scelta politica, quella del non far capire quanto la potenza collettiva e studentesca possa determinare un cambiamento. Tant'è che noi del coordinamento, ma da nord-est, siamo scesi da tutte le città in una trentina, ci siamo resi conto che a posteriori di quel momento di confronto là avevamo la responsabilità di restituire il percorso iniziato in quei 2 giorni a tutti i collettivi delle nostre scuole. Tant'è che mi aggancio a quanto chiedevate in merito alle lotte territoriali. Oggi siamo scesi in piazza dopo un mese di costruzione di questo corteo, che era un momento di ricaduta dei percorsi che si stavano costruendo all'interno delle scuole. I temi fondamentali sono gli stessi che andremo a toccare il 18, perché ovviamente anche noi rilanceremo e attraverseremo la data nazionale che abbiamo scelto. però ci sembrava giusto mantenere anche questa data al momento in cui la stavamo costruendo da tempo. È stato un momento in cui studenti e studentesse hanno espresso il disagio sociale e psicologico lampante che viene quotidianamente perpetrato all'interno delle nostre scuole e mai tutelato in alcun modo. Poi non solo, negli ultime settimane si sono verificati dei problemi edilizi non da poco, nel senso che da una scuola è caduto un tetto, da un'altra il sistema di riscaldamento malfunzionante ha creato delle perdite, si è allagato il pavimento, in un'altra ancora il problema del freddo è straziante perché non si è investito in alcun modo in sistemi di purificazione dell'aria, no? Quelli per cui non sarebbe stato necessario aprire le finestre con 4 gradi fuori per tutto l'inverno, perché ovviamente ci siamo ancora trovati, nonostante le richieste fatte in questi ultimi 2 anni, in classi pollaio troppo piccole per mantenere un riscaldamento che, insomma, sappiamo essere un problema da decenni. Per cui la piazza di oggi a caldo è andata bene, non saremmo stati migliaia, ma anche perché in città, diciamo, non ci sono mobilitazioni da diverso tempo, le ultime risalgono all'ultimo Fridays for Future, per cui è stato un segnale. La città si è resa conto che qualcosa si muove, gli studenti e le studentesse hanno trovato uno spazio di ricaduta, uno spazio di confronto, soprattutto l'assemblea finale è stata molto interessante, perché non c'è stato alcun momento di silenzio, anzi una fila interminabile di interventi che poi abbiamo continuato nel nostro spazio, in cui abbiamo fatto un pranzo sociale tutti assieme, rilanciando poi ovviamente la mobilitazione del 18 e facendo in modo che non sia una costruzione del singolo coordinamento, della singola realtà studentesca della città, ma piuttosto di tutti gli studenti e delle studentesse che in questo momento sentono il bisogno e l'esigenza di mobilitarsi.
E ti ringraziamo Stella e abbiamo ancora 3 minuti prima di chiudere questa trasmissione, quindi velocemente rifacciamo una domanda a Siria, tra l'altro un tema che avete toccato entrambe. Quanto hanno inciso le decine di occupazioni di istituti scolastici che ci sono state a Roma e poi si sono diffuse nel resto d'Italia nel costruire poi le mobilitazioni, ma anche la soggettività studentesca che abbiamo visto esprimersi in questo inizio di 2022?
Sì, allora diciamo che qui a Roma l'autunno e l'inverno sono stati densi di mobilitazioni, sono stati occupati più di 50 istituti e siamo scesi e scesi in piazza tantissime volte contro questo modello di scuola che siamo costretti a vivere ogni giorno. Abbiamo anche organizzato presidi sotto quegli organi che ritenevamo i responsabili e riteniamo ancora adesso i responsabili delle maggiori problematiche che noi studenti e studentesse sentiamo e viviamo sulla nostra pelle. E diciamo che a Roma la prima scuola è stata occupata il 6 ottobre, l'Istituto Rossellini, dopodiché hanno occupato altre scuole e poi nella zona del Tufello, che è quella dove anch'io abito e vado a scuola, sono stati occupati 4 istituti in modo congiunto e è da lì che le occupazioni si sono, diciamo, scatenate come un effetto a catena, è stato un effetto domino e moltissime scuole sono state occupate appunto dagli studenti e dalle studentesse proprio per occupare senza necessariamente una determinata vertenza dettata da una struttura, quanto piuttosto per manifestare un disagio probabilmente generazionale, una condizione esistenziale di precarietà, di incertezza sia sul presente che stiamo vivendo sia sul futuro di merda che ci aspetta, e per portare alla luce le problematiche appunto senza delle vertenze specifiche, quanto più un processo, quello delle occupazioni, nato dal basso, nato dalle esigenze degli studenti e delle studentesse che trovavano nell'occupazione il luogo per poter esprimere il proprio dissenso e poter costruire un'alternativa alla scuola che conosciamo e che viviamo ogni giorno. Per cui è stato poi dentro le occupazioni che si è avuto il momento e l'opportunità di poter creare dei momenti e dei luoghi di dibattito, di confronto, di aggregazione, di discussione che appunto, come diceva già Stella prima, erano venuti completamente a mancare durante la pandemia. Quindi è stato più che altro un occupare per occupare e per esprimere un proprio disagio, un proprio dissenso e le proprie difficoltà e senza appunto una motivazione specifica. Le vertenze, le problematiche sono state tirate fuori poi dopo all'interno delle occupazioni.
Grazie Siria. Un'ultimissima domanda, super flash, 30 secondi a Stella. E come si intersecano le lotte studentesche con altre lotte, penso a quella femminista, ma soprattutto a quella ambientale, anche in vista dello sciopero di Fridays for Future del 25 marzo?
Allora, diciamo che anche nella piazza di oggi se ne è parlato molto, nel senso che è importante e fondamentale che in quest'ultimo periodo sia riemersa la questione studentesca come centrale, dal momento in cui non se ne parlava da anni. Però è anche vero che il lavoro che stiamo provando a fare noi all'interno delle scuole, ma che in realtà esce spontaneamente dalle esigenze e dai bisogni che gli studenti esprimono, che è quello di sovrapporre e intersecare il piano ambientale e quello transfemminista, perché come diceva Siria prima, la nostra priorità una delle nostre priorità in questo momento è che si parli di temi attuali, che si parli di quello che saremo costretti a vivere una volta finito il nostro percorso di studi, ma quello che già viviamo quotidianamente, che sia la violenza e la sessualizzazione dei corpi, che siano invece le catastrofi climatiche che quotidianamente vediamo o subiamo in qualche modo. Per cui il fatto che l'ondata di Fridays for Future degli ultimi anni abbia coinvolto molto molto i giovani, ma anche tutto il piano transfemminista che sta portando e sta rendendo studenti e studentesse protagonisti, è sicuramente centrale all'interno delle discussioni dei collettivi e anche delle piazze future, tant'è che anche in Assemblea Nazionale ci siamo detti che in prospettiva le date dell'8 marzo e del 25 marzo saranno e dovranno essere attraversate anche dagli studenti e dalle studentesse.
E ringraziamo Stella e Siria, davvero molto interessante questa discussione. Vi ringraziamo e vi salutiamo.
Grazie a voi.
Ciao, grazie a voi.
E noi siamo più o meno in orario, siamo quasi perfetti, quindi diamo appuntamento con Friday IME News a venerdì prossimo, sempre stessa ora, dalle 15 alle 15.30 su Radio Sherwood e su Gemini Network nei prossimi giorni, anzi probabilmente già domani, anzi addirittura ci dicono dalla regia stasera, e potete riascoltarci in podcast. Adesso vi lasciamo alla trasmissione Famous Monster, non è vero, e quindi
alla sigla
Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.